Capitolo 2. La società di massa fra democrazia e nazionalismo. Paragrafo 1. Le masse e i progressi della democrazia. La società di massa. Verso l'inizio del XX secolo, le grandi masse di popolazione acquistarono un peso sempre maggiore nella società, nella politica e nell'economia dell'Occidente. Col procedere dell'industrializzazione, masse operaie sempre più numerose si organizzavano in movimenti, partiti e sindacati. L'industria creava in continuazione nuovi prodotti e la pubblicità commerciale cercava di orientare gli acquisti e i gusti di masse di consumatori e soprattutto delle donne. Il cinema si avviava a rappresentare una rivoluzionaria forma di intrattenimento di massa. Ma c'erano anche in Europa le grandi masse di contadini che cominciavano a organizzarsi per contare di più e migliorare la loro condizione. Le masse erano già state protagoniste al tempo della Rivoluzione francese e la loro azione, difficile da controllare, aveva provocato molti timori nei conservatori e nei moderati. Tuttavia, le successive rivoluzioni nazionali, come l'unificazione italiana e l'unificazione tedesca, erano state compiute senza la massiccia partecipazione popolare. Fu solo tra 8 e 900 che la presenza delle masse divenne dominante e si affermò la società di massa. A quell'epoca, però, questo fenomeno riguardava solo l'Occidente. Grandi masse esistevano anche in Asia e in Africa, ma solo nel mondo industrializzato esse facevano valere la loro forza politica ed economica. Si diffonde il diritto di voto. All'inizio del Novecento in Europa non c'erano più monarchie assolute. Dappertutto si era posto un limite al potere dei capi di Stato, imperatori, re o presidenti di repubbliche, ed era cresciuta l'autorità delle assemblee elettive, i parlamenti. Si diffondeva la democrazia, soprattutto con l'allargamento del diritto di voto. Era ancora in molti casi una democrazia imperfetta, perché non tutti i cittadini potevano votare. I governi, infatti, cercarono di rallentare questo progresso civile, temendo che le masse popolari, una volta preso il controllo dello Stato per mezzo della maggioranza parlamentare, togliessero alle vecchie classi dirigenti potere e privilegi. Per esempio, esclusero dal diritto di voto i più giovani, in qualche caso fino ai 30 anni. In alcuni stati si attribuì un valore maggiore ai voti dei cittadini più ricchi o più istruiti. In molti casi, poi, si cercò di esercitare pressioni più o meno aperte sugli elettori attraverso il voto palese. Non si votava nel segreto di una cabina, ma sotto gli occhi dei presenti. Comunque, tra la metà dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, il suffragio universale maschile venne introdotto in molti stati: la Francia, la Danimarca, la Grecia, la Germania, la Bulgaria, la Spagna, il Belgio, la Norvegia, l'Austria. Fuori d'Europa era in vigore negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda. Nel 1912 fu introdotto anche in Italia e in Argentina, in Inghilterra solo nel 1918. I primi movimenti femminili per il diritto di voto. Nella maggioranza degli stati europei, per molto tempo ancora, il suffragio rimase esclusivamente maschile. Le donne non potevano votare e i parlamenti non rappresentavano veramente tutto il popolo. Le donne stesse lottarono a lungo per ottenere parità di diritti. Movimenti femministi sorsero fin dalla seconda metà del XIX secolo. Particolarmente drammatica fu l'azione del movimento femminista in Inghilterra, dove nel 1903 Emmeline Pankhurst fondò l'Unione Sociale e Politica delle Donne, il cui obiettivo politico principale era il riconoscimento del diritto di suffragio femminile. Le seguaci del movimento, le suffragiste, furono chiamate in segno di disprezzo col nome derisorio di suffragette. Esse dovettero affrontare i gravi pregiudizi contro le donne. La stampa le metteva in ridicolo. I loro comizi si svolgevano in mezzo all'indifferenza e all'ostilità della gente, la polizia non era tenera nei loro confronti. Per farsi ascoltare, ricorsero a mezzi estremi. Fecero scioperi della fame, si incatenarono ai lampioni a gas per non essere arrestate e trascinate via durante le dimostrazioni, sommersero il Parlamento inglese di richieste scritte. La sola Pankhurst ne inoltrò ben 2.500. La lotta delle donne, tuttavia, era ancora agli inizi. Il loro diritto di voto fu riconosciuto quasi dappertutto più tardi di quello degli uomini. In alcuni paesi esse ottennero la parità dei diritti a 900 inoltrato. In Inghilterra nel 1918, e solo se avevano compiuto i 30 anni. In Italia nel 1945, in Svizzera soltanto nel 1971. La presenza delle donne nella società. L'attività politica per ottenere il diritto di voto era solo una parte del più ampio movimento per l'emancipazione femminile che si formò negli ultimi decenni dell'Ottocento. Sempre di più le donne erano consapevoli dello stato di inferiorità in cui erano tenute ingiustamente. La democrazia non poteva progredire senza che questa situazione venisse modificata. Nell'Occidente industrializzato, un numero sempre maggiore di donne decideva di lavorare fuori casa, anche se spesso il matrimonio interrompeva la loro attività lavorativa, perché erano destinate a occuparsi in primo luogo della famiglia e della casa. Aumentò la presenza femminile nelle fabbriche, all'inizio soprattutto in quelle tessili o alimentari, ma anche negli uffici, dove erano assunte in gran numero come dattilografe e segretarie. Anche l'aumento dell'istruzione fu un'occasione di lavoro per molte donne che entrarono nella scuola come maestre, un mestiere ritenuto molto adatto a loro. Eppure, il lavoro femminile era considerato di minor valore rispetto a quello maschile. Poiché c'era l'idea comune che il capo famiglia, cioè in quel tempo il marito e il padre, fosse responsabile del mantenimento della famiglia, sembrava giusto che il suo salario fosse maggiore e che quello della donna dovesse al più servire per integrare il bilancio familiare o per darle qualche possibilità di spesa per sé. Così, il lavoro femminile negli uffici era pagato meno di quello dei maschi e a volte, nelle fabbriche, il salario di una donna era poco più della metà di quello maschile. Nacquero perciò in tutta Europa movimenti femminili per rivendicare l'uguaglianza fra donne e uomini. Le operaie, appoggiate generalmente dai partiti socialisti, chiesero soprattutto parità di salario. Le borghesi lottarono per il diritto di voto e per l'accesso alle università e alle professioni riservate agli uomini, Cominciarono ad esserci donne medico, avvocato, ingegnere. La parità salariale e il diritto di voto furono ammessi in quasi tutti i paesi progrediti nella prima metà del Novecento. Solo più tardi, nella seconda metà del secolo, in diversi paesi d'Europa fu riconosciuta per legge una completa parità fra i coniugi della famiglia. Fonti: L'emancipazione della donna operaia. In questo brano del 1894, Anna Kuliscioff, esponente di primo piano del socialismo riformista in Italia, esamina la condizione femminile nel lavoro in fabbrica. L'autrice si riferisce a settori industriali, il tessile e la manifattura tabacchi, nei quali la presenza femminile era particolarmente forte, e a una situazione come quella italiana, nella quale lo sviluppo industriale era ancora nella fase iniziale. Chi risente maggiormente tutto l'orrore dell'inferiorità sociale della donna è la donna operaia. Il numero delle donne impiegate nelle industrie e nella manifattura è un vero esercito, che in certi paesi e in date industrie supera l'esercito operaio maschile. E ce lo provano meglio di tutto le statistiche, per quanto siano incerte e incomplete. Uno studio del Ministero del Commercio in alcune industrie italiane, nel settore tessile e nella manifattura tabacchi, trovò in esse, su 382.131 operai, il 27% di uomini e il 49,32% di donne, ossia, a parte i fanciulli, 103.562 uomini e 188.486 donne. E fra le varie province del regno, escluse certe province centrali e quasi tutte le meridionali, dove l'industria è quasi in embrione, trovò la prevalenza del sesso debole nelle industrie. E questo non avviene solo in Italia. Molte altre simili cifre avrei raccolto, e dell'Inghilterra e della Francia e di altri paesi. E come viene retribuita la donna produttrice di tante e così svariate ricchezze in tutti i paesi d'Europa? Da tutte le statistiche si desume con sufficiente chiarezza questa conclusione: che la donna, a pari lavoro, è sempre pagata molto meno dell'uomo. E allora si capisce che la donna operaia, se deve vivere del solo lavoro, non possa bastare a se stessa. Qual è ora la causa di codesta inferiorità dei salari femminili? Le donne non sono affatto coalizzate, non presentano resistenza al capitale sfruttatore ed è ben raro che si servano dell'arma temibile dello sciopero. La donna è ossequiante alla tradizione, più ligia dell'uomo all'autorità ed è anche più ignorante. Qui in Italia, secondo l'ultimo censimento, le donne analfabete sono il 73,51%, gli uomini analfabeti sono il 61,03%. È vero che nell'analfabetismo il sesso forte non è molto più forte dell'altro. La donna, insomma, è considerata come un'appendice dell'uomo, non come persona a sé, che abbia il diritto al lavoro e a vivere lavorando. Da Il monopolio dell'uomo, critica sociale, Milano, 1894.